19.35 sulle frequenze di Radio Blackout. Iniziamo con le dirette di questa mattina e iniziamo con un approfondimento in vista dell'8 marzo e in realtà rispetto a delle battaglie che dovrebbero riguardarci tutti i giorni. E stiamo parlando di un'avvertenza specifica che nasce a Bologna soprattutto per iniziativa di un'attrice, lavoratrice dello spettacolo, attivista di Non Una di Meno, che ha scritto un comunicato uscito sulle pagine di Non Una di Meno Bologna, che denuncia proprio il modello su cui si costruisce il sistema teatrale secondo dei determinati schemi di potere. In studio con noi abbiamo anche un'attrice che invece sta qui a Torino e che molte forse conosceranno perché ha avuto di recente un debutto con il suo spettacolo Tekken, oltre a tenere dei fantastici laboratori di teatro al Malaerba. Quindi salutiamo sia Elena da Bologna sia Francesca qua in regia.
Buongiorno, ciao a tutte. Buongiorno a tutte.
Ciao Elena.
Ciao.
Allora, la prima domanda che farei per rompere il ghiaccio la pongo a Elena, perché appunto ha scritto il comunicato che dice che appunto il sistema teatrale è costruito su gerarchie di potere che emarginano chi non rientra nel modello dominante. Quindi volevo chiederti qual è questo modello.
Allora, in realtà appunto il comunicato che è stato scritto è frutto di un avvicinamento da parte mia a Non Una di Meno Bologna, proprio per cercare un contesto politico che in teatro, per come è adesso il sistema teatrale, il modello, diciamo che la politica non ha molto un suo spazio. Questo proprio perché il settore dello spettacolo si regge ancora in Italia su un sistema che appunto marginalizza, sfrutta, mette in pericolo e spesso legittima proprio la violenza come parte del percorso professionale. A volte secondo me si fa fatica, quando ci si è dentro, a riconoscere queste forme di violenza che sono anche più sottili e subdole. E quindi diciamo, a un certo punto, quando c'è una rottura, quando uno guarda le cose dall'esterno, spesso si rende conto. Partendo dal fatto che il teatro, secondo il mio parere, non è un luogo per tutti, anche a livello proprio architettonico. Spesso non ci rendiamo conto, però può essere anche per l'architettura che ha abilista, quindi anche chi può fruire degli spettacoli o chi agisce in realtà deve essere prima di tutto una persona abile. Per esempio penso al fatto che all'estero gli attori disabili hanno proprio un database. In Italia siamo molto indietro, tendenzialmente se sei una persona disabile che fa uno spettacolo è molto probabile che questa tua disabilità sia al centro, quindi sia strumentalizzata in qualche modo. È uno spazio costruito dagli uomini per gli uomini, quindi appunto bianchi, abili, di mezza età o tendenzialmente anziani. Quando andiamo a teatro basta guardare il pubblico, l'età media è veramente, veramente alta e purtroppo mi viene da dire anche proprio chi recita, quindi chi recita ma appunto anche i direttori, i registi, l'età media è veramente alta. E in qualche modo chi non rientra in questa categoria deve lottare il doppio per entrarci, per sopravvivere e per non essere spinto o spinta ai margini o cancellata. Non è un luogo per le donne, perché le donne comunque sono entrate in scena tardissimo e ancora oggi comunque nei testi teatrali sono tendenzialmente, se si fanno i classici, a parte le eroine greche, sono la moglie di, la sorella di, l'amante di, ma difficilmente protagoniste delle proprie storie ancora. Se lo sono, appunto, è perché il testo parla di violenza di genere, quindi io per esempio mi ritrovo a vendere il mio spettacolo che parla appunto, si chiama E al cubo e parla anche della violenza del settore dello spettacolo, tendenzialmente le date in cui viene venduto è il 25 novembre e l'8 marzo, e quindi questo è anche un po' un paradosso, no? Mentre appunto non una di meno Bologna si preparava allo sciopero, quindi scendeva in piazza, io ero sicura che quel giorno avrei lavorato, quindi appunto il mio scendere in piazza in realtà è entrare in scena e ricoprire un luogo centrale in una piazza di lusso, dove probabilmente il mio atto politico sta nell'occupare quello spazio lì in questo modo. Quindi questo paradosso secondo me ci racconta molto quanto il teatro sia indietro, ecco. E poi si può parlare anche dei ruoli dietro le quinte, che sono rigidamente divisi, quindi chi ha più potere, i direttori e i registi sono tutti uomini. Un dato alla mano può essere il fatto che attualmente abbiamo 7 teatri nazionali in Italia e non c'è neanche una direzione artistica femminile. E poi invece, per esempio, appunto anche i tecnici delle luci e del suono tendenzialmente sono tutti uomini, quindi il lavoro da tecnico è molto legato a comunque ancora alla forza, quindi anche lì procede con lentezza, piano piano ci stiamo arrivando anche con programmi nuovi grazie alla tecnologia, ma siamo molto ancorati a questa cosa della tradizione, no, teatrale, anche a livello di come sposto la scenografia, come insomma agisco con le mie braccia piuttosto che con la mia testa, che sarebbe una modalità molto più inclusiva. Mentre le scenografe, le sarte, le organizzatrici, quindi chi sta dietro, chi sta nell'ufficio, tendenzialmente sono donne. E quindi questa gerarchia di potere è un terreno fertile per la violenza. È una violenza invisibile, normalizzata e sistemica. E appunto spesso è molto difficile riconoscerla. E poi potrei andare avanti, non è un luogo per i giovani, come abbiamo detto, per lavorare praticamente devi essere un nome, questo è un dato di fatto, la tua esistenza si manifesta in teatro quando il tuo nome è su una locandina, ma per essere un nome devi aver fatto carriera, e per fare carriera servono anni di precarietà o i giusti agganci, appunto. E poi è proibitivo per chi viene magari da famiglie povere, quindi appunto se una persona vuole studiare teatro o ha la fortuna, il privilegio di entrare nelle poche scuole gratuite, comunque finanziate magari dall'Unione Europea, oppure deve sborsare un tot di soldi e quindi deve avere una famiglia alle spalle che supporta. Vorrei anche dire che ancora di attori migranti o attrici migranti non ce ne sono in teatro, non si vedono ad oggi, e appunto se ci sono, ancora una volta direi che la loro presenza è abbastanza strumentalizzata, quindi anche questo secondo me è un fattore su cui riflettere. Per cui insomma questo è un po' il secondo me l'ottica in cui ci si muove, lo spazio in cui ci si muove. E in realtà appunto il mio avvicinamento a Non Una di Meno, ed è lì che ho trovato delle compagne, è stato per il fatto proprio di denunciare in qualche modo delle violenze che come attrice ho subito, e anche come ballerina, perché io poi faccio anche twerk, quindi appunto la difficoltà è stata anche far combaciare in realtà questi due lati di me che in qualche modo per la società non potevano andare insieme. E di base secondo me c'è da dire che il sistema del provino, su cui in realtà si fonda il trovare lavoro nel settore dello spettacolo, è violento di per sé, quindi di base chi ti giudica è sempre un uomo, ti osserva, ti seleziona prima come corpo, poi come artista, e ti plasma e ti chiede quello che lui vuole che tu sia. Quindi non a caso la maggior parte di episodi di violenza sono legati ai casting, e i numeri sono veramente alti, appunto. E appunto ci educano anche lì alla competizione, alla solitudine, all'omertà. La parte è una, io devo schiacciare tutte le altre per ottenere questa parte. È inutile dirci che ci aiutiamo, ci mettono in un sistema per cui se ci sono 300 candidate, la parte è una, io ce la devo fare per forza. E quindi ci educano a proteggere il sistema invece che a smascherarlo, ecco. Quindi grazie. Questa è un po' la panoramica, ecco.
No, infatti volevo dirti grazie mille, Elena, perché sei stata super precisa e super esaustiva. Che dici, Fra?
Ciao Elena, intanto grazie. Ciao. Io non sarò magari brava come te a esporre tutti questi concetti che hai benissimo esposto. Quando Anna ieri mi ha scritto, però mi sono venute in mente tantissime, tantissime cose. Mm. Innanzitutto grazie per il comunicato che hai scritto e condivido tutto quello che hai, che è appunto condiviso nella pagina di Non Una di Meno Bologna. Aggiungerei anche diciamo che lo spazio teatrale non è nemmeno troppo per le persone trans, nel esatto. senso che proprio io sono una donna cis, ma nella mia piccola esperienza anche di ricerca di lavoro all'interno dei provini e dei casting, io di base non faccio questo perché ho una compagnia indipendente, ho uno spazio indipendente, mm-hmm. però comunque bisogna anche cercare di vivere purché di sopravvivere, e imbattendomi a volte anche in ricerca di provini ho trovato delle richieste davvero imbarazzanti, politicamente problematiche. Come ad esempio la ricerca per ruoli stereotipati per insomma riguardanti persone trans, ricercavano appunto uomini cis che potessero travestirsi. Questo credo che siano cose che sono molto molto gravi, e sì, quindi nel panorama credo teatrale, appunto come hai giustamente detto, è accessibile a uomini cis, bianchi, abili e soprattutto anziani. Un altro episodio che mi viene in mente rispetto anche a quello che giustamente dicevi tu riguardo anche al tuo spettacolo che viene venduto per esempio il 25 novembre e l'8 marzo. A me quello che infastidisce profondamente è il fatto che determinate tematiche, anche argomenti diciamo di come posso dire, tragedie che vengono poi definite come tragedie femminili o come punti di vista da quota rosa vengano poi rilegate in date simboliche. Una volta un uomo adulto, appunto dopo l'uscita dello spettacolo Tech and Drama, Come farsi amici mostri, mi disse: sei consapevole del fatto che potresti tenere fuori, esclusa, una grandissima parte di spettatori uomini della mia età? Ho detto a questa persona, che è una persona molto intelligente, io ho detto sì, lo so, e forse per una volta rimarrete esclusi voi. Non capisco perché quando io mi siedo a teatro e osservo, mi godo anche una tragedia maschile la faccio anche mia e la rendo universalizzabile, questo non avvenga da quest'altro punto di vista. Siamo assolutamente anche strumentalizzate all'interno di queste ricorrenze. Diciamo che il teatro anche storicamente ripone un ruolo intellettuale, culturale, dunque esatto. si fa anche carico della marginalità, delle marginalizzazioni, ma di base è un luogo borghese e per borghesi. Come giustamente anche dicevi tu, le scuole sono pubbliche, ma per frequentarle talvolta devi trasferirti in città come Roma, Milano, lavorando quindi a scuola per 8 ore con appunto comunque scuole gratuite, con pochissimi posti però, confronto a quanta è la possibilità, diciamo il diritto anche allo studio e la formazione adeguata per tutte e tutti, e dunque diventa ancora di più frustrante per uno studente diciamo non ricco, non abbiente o comunque che non fa parte di una famiglia intellettuale poter accedere poi a queste scuole o comunque anche potersi mantenere gli studi. Quindi credo che la panoramica è molto chiara. Veniamo anche utilizzate negli ultimi tempi anche come un po' posa, no? La questione di genere, le questioni queer, eccetera, nei grandi teatri di grandi produzioni. Però di fatto, come dicevi giustamente, nei teatri nazionali poi le direzioni artistiche sono di uomini cis bianchi.
Sì, i dati parlano.
Esatto.
Veramente. Sì, è interessante quello che dici a livello di rappresentanza, no? È come se, lo noto anche proponendo i laboratori teatrali, per esempio, quando magari noi proponiamo un'ottica inclusiva a livello di laboratori, quindi magari, che ne so, metto l'immagine di 3 donne che fanno teatro, l'uomo si sente escluso a prescindere e quindi sente quella roba distante, quando noi per secoli e secoli siamo stati rappresentate da uomini. Quindi adesso c'è anche, non lo so, ribaltare questa narrazione è faticoso, perché loro si sentono esclusi a prescindere. Per il momento, come hai detto tu, magari è anche il nostro desiderio, nel senso adesso è, la scena è nostra, almeno per le poche occasioni che abbiamo, adesso legate soprattutto alla questione della violenza di genere, e ce lo dobbiamo riprendere questo spazio qua, con tutta la volontà e la dignità che ci possiamo mettere, la nostra serietà e la professionalità. E a volte non basta neanche quello, perché sono usciti anche bandi che magari promuovono spettacoli, produzioni che parlino di violenza di genere solo per uomini, perché io li ho visti bandi del genere. Mm-hmm. Quindi appunto escono cose abbastanza agghiaccianti. Ovviamente sì, anche per quanto riguarda le persone trans, la strumentalizzazione è così, è un dato di fatto. Cioè, se chiamo una persona trans è perché probabilmente voglio parlare di quella roba lì, non perché sia un attore o un'attrice valida in qualche modo. Quindi mi trovi assolutamente d'accordo anche con questi punti qua.
Elena, in che senso escono bandi per spettacoli che parlino della violenza di genere, ma sono bandi solo per uomini?
Mi è capitato mesi fa di vedere su una pagina, ora non starò a nominarla, una pagina che noi attori e attrici usiamo molto per i bandi che escono e per i provini, che lanciava questo bando solo per uomini, perché in qualche modo era una call che voleva fare questo tentativo inclusivo per parlare della violenza di genere. Quindi praticamente solo gli uomini potevano partecipare a questo bando con i loro spettacoli che parlassero della violenza sulle donne, ma solo per uomini. Quindi gli autori e i registi dovevano solo essere uomini, perché c'era scritto papale papale, la violenza sulle donne è un problema delle donne, sì, ma prima di tutto degli uomini. Questo è il comunicato che è uscito, ed è una pagina che è una delle più rinomate e conosciute per quanto riguarda i provini e i bandi. Quindi questo è proprio quello di cui si parla, c'è uno scollamento con la realtà veramente spaventoso, a mio parere.
Sì, per non parlare anche di tantissime produzioni, diciamo, con drammaturghi e registi uomini cis che parlano appunto sì di violenza delle donne, di omogenitorialità, di fecondazione assistita, cioè ci sono tantissime anche sussunzioni da parte della regia, della drammaturgia, anche alcune anche produzioni molto valide, ma rientriamo sempre all'interno dello stesso schema. Quindi certo, chi è che può parlare delle nostre vite, dei nostri corpi, e di fatto anche produzioni validi sono assegnate poi a regie maschili. Ce ne sono tantissime donne che, esatto, giustamente registe vorrebbero parlare anche di tante altre cose, e lo fanno giustamente, e però dato che c'è anche una grande competizione, ci sono tantissime e pochissime registe comunque che sono non solo nel teatro off, ma anche nel teatro più nazionale, stabile, riconosciute, che poi non prendono spazio all'interno di queste importanti questioni che sono le nostre vite, oltretutto. E mi è venuto in mente proprio un provino a cui ho partecipato e poi ho declinato, grazie, ho detto no, non parteciperò, appunto mi era stato offerto questo lavoro di un regista drammaturgo che aveva scritto un lavoro su omogenitorialità femminile, e dunque avevo partecipato al provino. Leggendo poi il primo giorno di copione mi sono resa conto che era una sequela di stereotipi misogeni, transfobici, e io sono rimasta allibita, ho detto insomma, poi mi sparta il regista, non parteciperò a questo lavoro. Vorrei citarvi delle parti, ma ora non ho il copione sotto mano e vi tolgo da questo imbarazzo. Comunque lui mi disse, un po' scocciato, alla fine non parlava neanche di omogenitorialità, comunque, perché la parte del fatto che le due ragazze stessero poi insieme è stata totalmente omessa alla fine, e era semplicemente delle amiche che si intuiva potessero avere una relazione alla fine della storia.
Pure mia nonna è più progressista.
Esattamente, certo. Mi ha detto comunque io sono un uomo di sinistra, però il regista, sai, certo, è un po' più di destra di me e questi argomenti si affrontano male. Insomma, veramente ho detto mettete giù le mani da queste cose perché voi non dovete proprio parlarne.
Brava, hai fatto benissimo, mamma mia. No, no, ma però questa è la normalità, cioè poi le grandi produzioni vanno in mano a queste persone, sono persone che gestiscono il lavoro in questo modo e non prendono mai posizione, perché non si è mai presa una posizione poi netta, non si è mai, cioè anche lo spettacolo, una produzione grande più di sinistra possibile, comunque rimane una cosa vecchia ai nostri occhi per come ragioniamo noi adesso, e però appunto il potere rimane in mano a queste persone, sono persone che spesso anche agiscono con violenza, questo va detto, e bisogna ripartire da qui, è una violenza appunto sottile, spesso psicologica, che manipola, e ripeto, cioè è quasi come se fosse un percorso formativo passare da questa violenza qua, e questa è la cosa più agghiacciante,
sì,
perché come dicevi tu prima c'è tutta una patina intellettuale, no?
Sì.
In qualche modo ti eleva se tu passi quella roba lì, più soffri più stai facendo bene in teatro, ecco, questa politica viene portata avanti, ed è assurdo, ecco, credo che sia il momento di rompere lo schema, ecco.
E io rimanderei anche al mittente, diciamo così, perché sicuramente arriveranno e sicuramente qualcuno lo sta pensando. Qualsiasi accusa di essenzialismo e le solite cazzate, ah beh, allora se non sei donna non puoi parlare delle donne, se non sei nera non puoi parlare delle nere, se non sei... No, non è questo il cazzo di punto. Il punto è lo spazio di parola che hanno gli uomini cis e di nuovo gli uomini anziani e soprattutto gli uomini ricchi, è troppo, e quindi prima ne parlo io, poi forse forse se vuoi farlo insieme a me ne parliamo, ma questa roba veramente deve essere scardinata, perché poi loro usano, appunto come diceva Fra, sussunzione, cioè loro usano tutto quello che noi produciamo nelle lotte, che noi conquistiamo nelle lotte, lo usano per fare soldi, quindi non è soltanto poterne parlare, ma è poterci guadagnare da quello spettacolo, che è ben diverso.
Assolutamente. Sì, 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 assolutamente. La storia è la nostra, ma sono loro che la raccontano sempre. Questo è.
E ci vittimizzano, ma al di là poi del prodotto, appunto, che sia buono o meno, la questione è che spazio abbiamo noi di manovra. A me fa molto piacere questo comunicato, perché comunque posso anche dire che all'interno del mondo teatrale non ci sono molte risposte e molte lotte, esatto, poiché è un mondo fatto di persone borghesi, un po' ci viene anche insegnato appunto a godere dei limiti e della povertà che il teatro ci offre, perché sono spunti di creatività. Questo è il teatro all'italiana.
Esatto, ecco, sono assolutamente d'accordo.
Ne approfitto, diciamo, per farvi un'ultima domanda che vuole essere un po' una domanda di chiusura, poi vedete se volete integrare con qualcosa. Volevo chiedervi quanto queste dinamiche, che poi sono dinamiche di discriminazione, esclusione, disparità, violenza, eccetera, eccetera, agite sulla base del genere, della razza, dell'orientamento sessuale, siano anche, corrispondano anche a delle discriminazioni di classe o comunque del modo in cui sei inserito all'interno di questo mercato del lavoro, nel senso che chiaramente laddove ci sono i finanziamenti e laddove c'è la possibilità, no, di sperimentare il proprio modo di portare in scena la propria arte o di fare tecnica in un certo modo, di costruire le scenografie che ti vengono in mente, eccetera, c'è anche lo spazio per cambiare proprio i rapporti sociali in un determinato contesto, la rappresentazione culturale, eccetera, eccetera. Mentre invece a me, da un punto di vista di maestranza, però appunto un altro, sempre nel lavoro dello spettacolo, però da un altro punto di vista rispetto al vostro, mi sembra che quello che viene, come funziona il mercato dello spettacolo, è per reiterazione delle stesse, la reiterazione del finanziamento sempre delle stesse grandi produzioni, delle compagnie che sono le compagnie che sai che bene o male ti riempiranno il teatro, eccetera, della ripetizione anche un po' degli stessi stereotipi, dello stesso modus operandi, eccetera, con un deserto attorno. Quindi per quanto riguarda appunto le possibilità economiche che vengono date a questo settore, quindi volevo un po' chiedervi qual era la vostra riflessione sul piano proprio materiale di questo lavoro.
Vai Elena.
Una domandona. Però sì, allora tendenzialmente i fondi che arrivano dal FUS, che è il Fondo Unico dello Spettacolo, che sono quelli appunto che finanziano i grandi teatri, i teatri nazionali, dove appunto in realtà tutto quello di cui abbiamo parlato oggi trova una casa sicura, e appunto in quel caso vanno avanti le grandi produzioni, e quindi spesso succede che vengono riproposti anche lo stesso tipo di spettacolo, o lo stesso spettacolo venga riproposto anche per un mese intero, cioè potrei fare tanti esempi a proposito, e quindi appunto che il circuito del finanziamento rimanga lì, in questa elite, in questa nicchia. Per quanto riguarda chi vuole provarci dal basso, non lo so, nel senso che io credo molto che il mercato stia cambiando, e che possa cambiare anche grazie a questa risposta dal basso che piano piano stiamo avendo. Sono contenta di aver conosciuto un'altra attrice in questo caso, che mi sembra sulla mia stessa linea anche da questo punto di vista. E credo che sia possibile vendere le produzioni, è molto faticoso, però ci si può provare dal basso rimanendo in una dimensione locale. Quindi ci hanno spesso insegnato che se tu vuoi lavorare devi per forza essere in un cartellone, quindi devi per forza andare nei grandi teatri con 1000 posti, o comunque con 300, 500. Forse le cose cambiano se noi pensiamo a una dimensione più locale di vendita, quindi magari vendo il mio spettacolo in un posto più piccolo, e però mi faccio pagare dignitosamente come voglio io, e riesco a inserirmi in un mercato locale che paradossalmente può essere più inclusivo per i giovani, per appunto le donne, per persone con disabilità e tutto quello di cui abbiamo parlato. Quindi io credo che adesso lo sforzo che si debba fare sia anche ripensare un po' a come si può lavorare in teatro. È faticoso, perché in realtà non dovrebbe spettare a noi tutto questo lavoro, dovremmo lavorare e basta, però credo che forse la risposta è un po' quella. Dove io posso essere utile, quindi il mio lavoro ad attrice, dove può andare a migliorare un servizio magari già esistente, quindi riappropriarsi anche di un teatro sociale e politico da questo punto di vista qua, quindi non vergognarsi a fare i laboratori, andare, che ne so, proporre laboratori anche alle aziende, o pensare a un teatro che si sposti, che sia fluido, che sia molto disposto a piegarsi anche ad altri contesti, che non siano solo appunto il teatro all'italiana, il grande teatro. Non so se ho risposto, perché comunque è una domanda molto complessa, però questa è un po' la mia risposta.
Ma io sono preoccupata per il fatto che i finanziamenti pubblici anche per i teatri stabili nazionali siano sempre inferiori. Comunque i grandi teatri, anche le grandi produzioni teatrali, a livello di moneta cioè girano pochissimi soldi, cioè è un lavoro per saltimbanchi, è un lavoro povero, e magari chi anche è direttore o di teatri eccetera, adesso non so precisamente quanto possa prendere, comunque le produzioni di base alte, cioè sono anche di 20.000 euro, niente a che vedere per esempio con le produzioni cinematografiche.
Certo,
quindi
certo.
Sono proprio per me il problema è anche che questi finanziamenti però che esistono, e quindi cioè queste persone anche rischierebbero, compagnie, intere persone, intere potrebbero scomparire se questi contratti non venissero riaffermati. Il problema è che non ci sono fondi per altri, e che il teatro poi diventa un teatro privato, cioè esatto. Anche associazionistico eccetera, però poi il problema è che diventa un teatro privatizzato, mentre invece la qualità e la ricerca del regista, dell'attore, del drammaturgo è e deve basarsi su finanziamenti pubblici, proprio perché non è a prodotto che si vende, ma la creazione non può rientrare all'interno di logiche di mercato, e quindi per me questo è un grandissimo problema. Gli operatori, i registi teatrali si lamentano il fatto che il teatro è vuoto, che i teatri sono vuoti, perché sono teatri di operatori. Perché chi va a teatro va a vedere, deve fare public relation con l'altro regista, perché magari alla prossima produzione può lavorare, insomma si è svuotato anche del suo significato, ma questo ne soffre anche, diciamo, chi lavora nei teatri pubblici più affermati. E io personalmente credo fortemente che non debba essere un gioco a ribasso, ma che questi finanziamenti, o comunque che la possibilità di vivere una vita culturale adeguata per tutte, perché ne usufruiamo in maniera bella, cioè debba essere estesa. E poi sicuramente c'è da dire che ci sono determinati teatri che off, che invece sono pieni di persone giovani e non dei soliti vecchiacci.
Sì, forse si devono spostare semplicemente i finanziamenti, cioè appunto che avvenga una trasformazione da questo punto di vista qua, perché questo significa anche dare un spazio alle nuove generazioni, appunto, da questo punto di vista qua. Magari i teatri off verranno più finanziati, questo sarebbe un sogno veramente incredibile, però assolutamente dovrebbe essere uno spazio pubblico per tutti questi discorsi che stiamo facendo, da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista del finanziamento, assolutamente.
I sogni sono anche orizzonti di lotta. E grazie mille, insomma, per questa chiacchierata. Non so se volete aggiungere qualcosa.
Ma l'augurio è appunto che, diciamo, anche il settore del teatro appunto non debba elemosinare poi soldi all'interno appunto di aziende che ci sussumono, che prendono anche le nostre facoltà, le capacità per stare meglio all'interno delle nostre vite, ma piuttosto di poter vivere tranquille e con una grande lotta sul teatro.
Elena, ci senti?
Sì, vi sento.
Ok, allora grazie mille, e insomma auguriamo anche un buon 8 marzo di lotta a Bologna come in ogni altra città. Grazie per aver innescato questa mobilitazione, insomma ci terremo aggiornati come sempre in collegamento con tutte le lotte che accadono sui territori.